ogni volta che noi ci raduniamo in assemblea, come soprattutto facciamo nel giorno del Signore, oggi, la domenica, riviviamo ciò che le letture, soprattutto la prima e il Vangelo di oggi, ci hanno raccontato. E cioè, quel rotolo che rischia di rimanere chiuso, noi lo apriamo. Avete visto nel Vangelo? Cosa fa Gesù? È nella casa di preghiera. Come si chiama questa casa di preghiera per gli ebrei? La sinagoga. Di quale paese? Di quale paese? Di Nazaret, che era proprio il suo paese. Quindi nella sinagoga del suo paese, normalmente come faceva, dice il Vangelo, nel giorno di sabato, il giorno della preghiera, il giorno del riposo per gli ebrei, Gesù si alza e apre il rotolo. Rotolo sappiamo perché appunto la Bibbia per gli ebrei è scritta sui rotoli. Ma dicevo, ogni domenica noi facciamo esattamente questa cosa, perché la parola di Dio c'è, ma rischia di rimanere chiusa. Se non la apriamo, se non prendiamo in mano questo rotolo e lo svolgiamo, la parola può essere anche la più bella, la più vera di sempre, come lo è, ma rimane qualcosa di chiuso per noi. Ecco perché allora questo rotolo bisogna prenderlo in mano, bisogna aprirlo, bisogna leggerlo, bisogna capirlo, bisogna pregarlo, bisogna gustarlo per poi viverlo. Come anche gli ebrei avevano fatto 500 anni prima di quell'episodio nella sinagoga di Nazaret, quando, tornati dall'esilio, si trattava di ricostruire tutto: la terra, la città, la politica, il tempio, le relazioni, i rapporti, il lavoro, l'economia, tutto, e si accorgono che avevano tralasciato proprio il rotolo della legge, il rotolo della parola di Dio. Ecco allora che con quella grande liturgia che abbiamo ascoltato e descritta proprio nei minimi particolari nella prima lettura, il popolo si rende conto dicendo: ma come abbiamo fatto a dimenticare la parola di Dio? Ci siamo dati da fare per tante cose, e la realtà più preziosa che orienta il nostro cammino, che accende in noi il fuoco, l'abbiamo dimenticato. Ecco perché il sacerdote Esdra legge dall'inizio della giornata fino a mezzogiorno continuamente questa parola, spiegandola, e il popolo abbiamo visto che reagisce proprio in tanti modi. Comincia a piangere, poi dice il suo Amen alzando le mani, poi si inginocchia, si prostra a terra, poi è nella gioia, così bravo, poi è contento, poi manderà addirittura da mangiare a chi non ne ha. C'è una parola ascoltata che ti coinvolge tutto. Pensiamo anche ai gesti che noi viviamo nella celebrazione: ci mettiamo in piedi, ci mettiamo in ginocchio, ci mettiamo seduti, ascoltiamo, cantiamo, rispondiamo, diamo la pace, facciamo la comunione, usciamo, portiamo l'annuncio. C'è una parola che ci coinvolge totalmente. Allora, rotolo da aprire, una parola da ascoltare. E Gesù nel Vangelo, facendo esattamente questa cosa, però introduce una novità. E qual è la novità? Gesù non si limita ad aprire il rotolo a dire: Isaia ha detto, lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri. Sono le parole che Gesù, aprendo il rotolo di Isaia, legge e propone alla sua assemblea. Ma ad un certo punto, richiuso il rotolo, quando si dice gli occhi di tutti erano fissi su di lui, Gesù cosa dice? Oggi. Oggi cosa succede? Oggi si è compiuta, si è adempiuta questa parola che voi avete udito. Cioè, non dovete aspettare più nessun altro, perché la salvezza è qui. Oggi si è adempiuta questa parola. Allora potremmo dire: Gesù ci rivela chi è lui. Le persone ci parlano di Gesù, ma in questo passo Gesù dice chi è lui. Con un termine tutto nostro noi diremmo: Gesù rivela la sua autoconsapevolezza. Voi che parolona? La persona consapevole, una persona che ha coscienza di ciò che è, autoconsapevolezza di ciò che è nel profondo. Gesù dice chi è. Qual è l'autoconsapevolezza di Gesù? Lui si propone come il Messia, come quell'unto, cioè il consacrato che Dio ha inviato. Vedete, lungo i Vangeli, più avanti, qui siamo all'inizio del Vangelo di Luca, proprio l'Evangelista che ci accompagna in questo anno liturgico. A un certo punto Gesù fermerà i suoi discepoli dicendo: oh, ditemi un po', che cosa si dice in giro di me? La gente chi dice che io sia? Vi ricordate cosa rispondono gli apostoli? Per la gente tu sei Elia, Geremia o qualcuno dei profeti, cioè sei qualcuno di tosto, qualcuno di importante, qualcuno che porta la parola di Dio con autorevolezza. E poi Gesù va avanti col discorso e cosa chiede? Allora, prima la gente chi dice che io sia, poi arriva i discepoli dicendo: e voi chi dite che io sia? Pietro cosa risponderà? Tu sei Cristo. Cristo vuol dire l'unto, il consacrato. Gesù nel Vangelo di oggi, leggendo Isaia, dice: il Signore mi ha unto, mi ha consacrato. Vedete? Però in questo Vangelo Gesù dice chi è Gesù. È lui stesso che lo dice, non gli basta l'opinione pubblica oppure quella dei discepoli, come appunto chiede poi a noi: tu cosa dici di me? Ma dice di se stesso: io sono l'inviato di Dio. Allora, Gesù è venuto sulla terra per far che cosa? Per portare Dio ai lontani, ma per portare i lontani a Dio, tutte le due cose insieme. Innanzitutto per portare Dio, che rischiava di restare su nel cielo. Gesù lo avvicina dicendo: guarda che questo Dio è qui proprio per te, per te che fai fatica, per te che magari non riesci a fare il meglio di te stesso, per te che inizi e poi cadi subito, per te che prometti la luna e poi non riesci neanche a dare un po' di cibo a chi ha bisogno. Cioè è venuto proprio per te, a portare Dio qui sulla terra. Lui è il consacrato. In settimana, nelle letture della settimana, noi stiamo leggendo un po' la storia di Davide, questo giovane che viene preso dal profeta, viene consacrato, appunto unto con l'olio, e diventerà lui il grande primo re di Israele. I rabbini, cioè i maestri di Israele, dicono: la forza di Davide era tutta negli occhi. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui, ci ha detto il Vangelo di oggi. Perché tutta negli occhi? Tanto quando viene descritto Davide, viene detto che era giovane, con begli occhi e gentile d'aspetto. Begli occhi, perché appunto loro dicono: la forza di Davide sarà tutta negli occhi. Quando un re veniva consacrato, sapete cosa facevano? Il profeta prendeva il corno dell'olio, lo faceva scendere sulla testa, impregnava proprio la testa di olio, poi col dito prendeva l'olio e disegnava tra i due occhi del re una corona, e poi alcune gocce di olio le faceva cadere sulle ciglia. Perché? Perché diceva: d'ora in poi tu dovrai imparare a guardare con gli occhi di... con gli occhi di chi? Di Dio. Non solo con la tua testa o con quello che vedi tu, ma tu sei costituito re su questo popolo per portare il popolo nella direzione giusta, per farlo camminare sui sentieri di giustizia, di pace, di bontà. E allora queste gocce di olio sugli occhi stavano a dire: impara a guardare con gli occhi di Dio. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. I nostri occhi stanno fissi sul Signore, proprio perché lui ci ha consacrato, il battesimo ci ha consacrato i suoi figli. Quelle gocce d'olio sono cadute anche sul nostro capo, sul nostro petto, per la cresima sulla fronte, per dirci: guarda il mondo, le cose, con gli occhi stessi di Dio. Ecco perché inizia allora sempre l'anno di grazie. È bello che nel Vangelo di oggi Gesù, citando Isaia, dica proprio questo: è venuto a proclamare l'anno di grazia. Noi stiamo vivendo l'anno del Giubileo, che è l'anno di grazia, cioè un anno di regali in cui il Signore ci vuole far partecipi appunto della sua misericordia. Ma bisogna avere occhi aperti, occhi appunto con questo olio che ci consacra, che ci dà salvezza, proprio per imparare lo sguardo di Dio. Allora da Gesù cogliamo la sua identità. Lui è l'unto, il consacrato, questo olio che l'ha reso Messia per avvicinare Dio ai lontani, Dio all'umanità, Dio al nostro cuore. E noi rispondiamo tenendo fissi i nostri occhi su di Lui. È l'unico modo per avere salvezza, è l'unico modo per lasciarci raggiungere dalla misericordia che ha un volto, è il volto di Gesù. Nel silenzio diciamo il nostro grazie. Perché? Perché il Signore ci guarda con occhi di misericordia e noi chiediamo di avere gli stessi Suoi occhi.